Nel nostro museo rappresentiamo la storia della Grande Guerra che succede dal 15 fino al 17, dopo il sfondamento qui a Caporetto. Nostra storia si presenta non punto di vista sloveno, non punto di vista italiano, non punto di vista austriaco, ma è sopra di quelli nazionalismi. È un messaggio del pace e la storia è rappresentata dagli occhi degli soldati. La maggior parte dell'esposizione è presentata dai oggetti, dalle fotografie, dalle mappe, dagli plastici e anche dalle parti diarie di guerra, perché quella è la storia reale, non ci sono i rapporti militari, ma quello è dagli occhi dei soldati.
Se tu sa su che
Bostian Lutznik è il curatore del museo di Kobarid, Caporetto. La località si trova in Slovenia, nei pressi del confine con l'Italia, e si raggiunge dopo un'oretta di macchina da Udine. La disfatta del Regio Esercito italiano del 1917 ha segnato la storia della Grande Guerra. Il termine Caporetto, nel dizionario della lingua italiana, è sinonimo di sconfitta disastrosa, tanto che quel momento storico è raccontato ancora oggi con difficoltà o addirittura rimosso.
Ci sono tanti visitatori che vengono a questo museo che non sanno che hanno attraversato la frontiera, il confine, specialmente per quello sistema Schengen, perché non c'è nessun controllo alla frontiera. Ci sono tanti che pensavano che Caporetto è ancora in Italia. Per esempio, se può dire, domanderanno alla cassa se possono pagare con gli euro, perché non sanno che sono già in Slovenia. Ma quella è una vita normale qua e noi siamo qui per migliorare quella sapienza. E se qualcuno viene a Caporetto, lei sa che è a Slovenia. L'attacco dell'infanteria da Tolmino verso Caporetto e da Bovez verso Caporetto. Ecco, quelle sono la 12ª divisione salesiana, poi le truppe Württemberg, le truppe bavarese con Erwin Rommel, che è adesso già qua. Nel 4 nel pomeriggio le prime truppe tedesche sono già a Caporetto, il ponte di Napoleone è distrutto e l'unica possibilità per italiani per attraversare il fiume.
Una stanza del secondo piano ospita un gigantesco plastico dove è possibile comprendere la rapidità dell'azione militare. Siamo circondati da almeno tre gruppi di studenti, due provenienti dalla Slovenia e uno dall'Italia. Il museo di Caporetto è stato premiato come migliore esposizione permanente europea nel 1993 ed è diventato una meta obbligata per le scolaresche. Una delegazione di professori di Pordenone sta organizzando la trasferta.
Le dica il giorno, primo giorno. 20 di novembre.
20, 21, 22.
Ora arriva.
Ora 11.
Con quante persone?
60.
I come from Austria. I visit Slovenia and I'm interested about
Sono austriaco, sto visitando la Slovenia e sono interessato alla storia d'Europa e della mia nazione. Volevo capire le ragioni della battaglia in questa regione. Ho letto molto sulle 12 battaglie dell'Isonzo. Sono giunto alla convinzione che ci fosse qualcosa di folle in tutto ciò che è successo. Non ci sono ragioni per sacrificare un numero così alto di soldati. Le mie emozioni? Diciamo che quando esco da un museo come questo è difficile tornare alla vita normale, fatico perfino a sorridere.
Noi veniamo da Bologna, abbiamo fatto una visita culturale gastronomica, però ne abbiamo approfittato per vedere anche il museo e per andare a visitare anche il sacrario, perché ci sono stati dei nostri parenti che sono rimasti purtroppo qua e sono cose che lasciano il segno, lasciano.
A me ha colpito quelle persone giù che si vedono con i gas proprio sfigurati, rimasti senza la faccia, proprio mi ha fatto un senso che guerre mai più proprio.
La cattiveria delle persone proprio non conosce i limiti, diciamo così, anche perché io ho avuto il nonno che è cavaliere di Vittorio Veneto e la battaglia del Piave specialmente l'ha vissuta tutto, quindi lui è arrivato a casa per puro miracolo, con capelli neri ma una chiassa bianca in testa, una granata, una bomba diciamo così molto potente che gli è scoppiata non molto lontano e è rimasto mezzo sepolto, e dallo spavento arrivò a casa con questa macchia di capelli bianchi e il resto è tutto nero.
It's a history, it's a...
È una brutta storia, non succederà più, lo spero almeno. Qui si percepisce un senso di tristezza e angoscia. Vengo dall'Ungheria e questa regione rappresenta qualcosa di importante anche per noi. Quando vedo questi oggetti non posso non pensare ai bambini, alle famiglie, alle lacrime versate, alla tragedia.
Tragedy. Tragedy.
Abbiamo sentito parlare molto di questo museo perché è stato molto elogiato questo museo, come è composto, come è fatto, come è strutturato. Ci interessava.
Non è che conosca molto della storia della Prima Guerra Mondiale, ma forse le cose più impressionanti sono quelle della vita di retrovia. Per chi era al fronte la vita deve essere terribile, ma anche stare alle retrovie senza far niente, la noia, la fame in certi casi, eccetera. Penso che forse quello là è un particolare importante.
Mi hanno molto impressionato le fotografie. È una iconografia molto potente, insomma, ecco, con questi corpi, questi ragazzi, le facce, i visi. È molto intenso per me, forse più delle armi.
I'm from New York City and I'm with friends who knew about it.
Sono di New York e sono qui con alcuni amici che conoscevano questo museo. Il momento più drammatico della visita qui è stato quando ho letto il diario di un soldato che diceva: siamo in guerra da 2 anni e molti sono i morti e molti i feriti, ma il fronte non si è spostato di un centimetro. In 2 anni, capisce? Ecco, per me rappresenta l'inutilità della guerra.
For me it's the futility. War and battle.
Dal piccolo nucleo di Kobarid si sale verso la collina, verso le montagne, in compagnia di una persona che si occupa della manutenzione che porta i visitatori a vedere questi luoghi.
Noi già da tanti anni vogliamo presentare alla gente che arriva qua a Kobarid, che arriva qua a Caporetto, presentare la storia che è passata qua, presentare cosa possono visitare, cosa possono conoscere oggi qua. Abbiamo organizzato tutti questi resti della Prima Guerra Mondiale che sono rimasti fuori nella natura in un sentiero. E questo sentiero abbiamo dato il nome il Sentiero della Pace.
È un sentiero anche abbastanza impegnativo, come è facile intuire.
100 anni fa qua era il fronte. Questo fronte corre dalla Svizzera, dallo Stelvio, fino al mare vicino a Trieste. E questa parte qua, vicino all'Isonzo, era cosiddetto il fronte isontino. Adesso parliamo di un tratto di più di 90 chilometri. Noi abbiamo deciso di mettere le tappe dalle Alpi all'Adriatico e per ogni tappa abbiamo anche le organizzazioni, associazioni locali che aiutano a noi di fare tutto questo.
Bastano poche centinaia di metri e vediamo già i tetti e la piccolissima zona che ci consente però di comprendere la funzione strategica che Caporetto aveva. Davvero l'Italia è dietro questa montagna.
Monte Matajur. Qua si vede anche il Monte Matajur. Sopra del Monte Matajur c'è il confine tra Slovenia e Italia. Da Kobarid sono più o meno 10 km fino al confine. Tra 5 minuti siamo sopra sulla questa collina dove oggi è l'ossario, dove riposano più di 7.000 soldati italiani che hanno trovato l'ultimo resto qua.
Mandai Sassella a prendere il secondo sacco a pelo che mi aveva portato giù la sera con la corvée del rancio e che aveva lasciato in caverna di Cola. Poco dopo egli tornò con un altro, recandomi l'ordine di ritirarmi dalla posizione il più presto possibile. Quest'ordine mi fulminò, mi stordì. Ricordo che la mia mente fu come percossa da un'idea, come una scena è riempita da un lampo: lasciare il Monte Nero. Questa mitica rupe, costata tanto, lasciare, ritirarsi dopo 2 anni di sangue. Attraversare un momento di soccorso demenziale, di accoramento e magnetico.
Sono frasi tratte dal Taccuino di Caporetto di Carlo Emilio Gadda, pubblicato su richiesta dello scrittore solo dopo la sua morte. Era un convinto interventista, tenente degli Alpini, fu catturato proprio lungo questo sentiero e portato prigioniero in Germania. Dalle pendici del Monte Nero si vede tutta la valle, Caporetto e Lisonzo sono proprio qui sotto, i nomi delle montagne, i ricordi di chi vive qui sono un tassello importante per capire una storia, quella della Grande Guerra, e il legame che si crea tra chi ha deciso di visitare questi luoghi e chi vi abita. Antonio De Toni, della Proloco Valli del Natisone, ne dische doline.
Qui c'è un legame particolare di chi abita questo territorio, che è legato alla storia di questo territorio, che è una storia plurisecolare legata alla minoranza, alla cultura slovena. Qui c'è una popolazione delle valli del Natisone di origine slava che dal VII secolo d.C. abita queste valli e che hanno creato una struttura particolare anche di autonomie legislative, soprattutto sotto la Repubblica di Venezia, che ha mantenuto le tradizioni culturali e religiose, linguistiche legate al mondo slavo. Durante la Prima Guerra Mondiale, quando qui arriva l'esercito italiano proveniente dall'Italia, qui la popolazione delle valli del Natisone, come in passato, si schiera con l'Italia contro anche quelli che erano amici o parenti che si trovavano dall'altra parte sotto l'impero austro-ungarico. Questa situazione qui ha creato un tessuto particolare perché le valli saranno in qualche maniera invase dall'esercito italiano, parlo di 36.000 soldati su una popolazione nel 1915 di 17.500 persone, abitanti. La popolazione delle valli aiuterà i soldati nella costruzione di tutte quelle infrastrutture necessarie e utili alla guerra.
Sugli stradali italiani i riferimenti alla Grande Guerra sono numerosi: generali, località teatro di battaglie, montagne, fiumi. Inoltre quasi dappertutto si trova una via o un ponte, come a Gorizia, intitolato ai ragazzi del 99.
Signora, buongiorno. Cerco la professoressa Monica Adami.
Adami? Adesso vediamo un attimino. Quarta B, è qua su. Allora l'accompagno.
Nel 1917 venne reclutato e mandato al fronte chi aveva appena compiuto 18 anni o li avrebbe fatti quell'anno. Appuntamento al convitto nazionale di San Pietro al Natisone con la professoressa Monica Adami, insegnante di italiano e storia.
L'associazione Parco del Natisone di Cividale ha avuto l'idea di far vivere agli studenti del 99 l'esperienza della notte in trincea. Abbiamo avuto l'adesione di moltissimi studenti e per mia fortuna poi il progetto è stato aperto anche agli adulti. Siamo stati fiancheggiati in tutta l'attività dagli alpini qui delle valli del Natisone e dalle Fiamme Verdi, che è un gruppo di rievocazione storica legato sempre agli alpini. L'attività è consistita in una occasione di trascorrere una notte in trincea per un gruppo di circa 30 studenti di età fra i 16 e i 19 anni. La preparazione è stata molto sommaria, i ragazzi potevano portarsi un sacco a pelo e basta, e una forchetta, ci è stato detto di portarci, e di evitare tutto ciò che poteva essere decontestualizzato rispetto ai 100 anni fa della guerra, quindi ovviamente niente cellulari, ma anche niente tovaglioli di carta o fazzolettini di carta. La notte è stata passata proprio nelle grotte che gli soldati utilizzavano per le attività di magazzinaggio ma anche di riposo, con dei turni di guardia che hanno coinvolto tutti i ragazzi, me compresa, in gruppi scortati sempre dal personale degli alpini.
Come avete preparato quella notte?
L'abbiamo preparata con delle attività che si possono anche intuire: letture di testi scritti, letture di lettere, inquadramento storico-geografico. Le dirò anche che io insegno in una classe quinta che ha partecipato in modo quasi totale all'attività, e i ragazzi della mia classe mi hanno chiesto in realtà di non prepararli prima, volevano vivere il momento, sapendo ovviamente per grandi linee quello che era successo a Caporetto. Ho visto dei ragazzi molto colpiti dalla situazione, colpiti da un po' questa sorta di simulazione che è stata fatta. Però quando erano in trincea, quando erano seduti nelle grotte, quando erano nel prato in piedi, con il rancio in mano nella gavetta, io ho visto nei loro occhi che stavano pensando che quelle cose erano vere, 100 anni fa erano state vere, sono vere ancora adesso in tante altre parti del mondo. È stata un'attività singolare. Adesso se si chiede ai ragazzi è difficile che loro riescano a veramente spiegare cosa hanno vissuto. Penso che, perché lo vedo anche su di me, che come attività si realizzerà nel corso del tempo il significato di quello che abbiamo vissuto.
Questa esperienza mi ha aiutata a capire meglio, anche se soltanto in parte, le condizioni in cui i ragazzi del 99 di 100 anni fa dovevano vivere durante la guerra. Magari non ho provato la guerra vera e propria, ma ho provato com'era stare in trincea nel freddo della notte, oppure com'era dormire, seppur abbastanza lontani dalla trincea, ma anche immaginare dormire mentre magari la guerra fuori continuava. Quindi insomma pensieri che poi hanno portato tramite l'esperienza a varie emozioni.
Prima di partire mi aspettavo una esperienza forte emotivamente ed è stato così come me l'aspettavo. Quando ero là comunque mi sono fatta un po' prendere dalle emozioni, diciamo che era tutto un po' confuso e non è che me ne sono resa molto conto di quello che stava succedendo. Però dopo, tornata a casa, ho ripensato appunto a quello che avevo appena vissuto e la prima cosa che mi è venuta in mente è appunto che sono molto fortunata ad essere nata, diciamo, dopo la guerra, non aver dovuto vivere una cosa del genere, perché immagino quanto possa essere stato difficile per loro.
Quando lo racconto ai miei amici sono da una parte incuriositi, dall'altra rimangono un po' sorpresi perché non è un'esperienza che fanno in molti. Da un lato trovare tra virgolette il coraggio di passare una notte in una grotta o comunque al freddo all'aperto e svegliarsi durante la notte per andare a fare un turno di sorveglianza non è proprio una cosa semplice.
Ho chiesto io di partecipare perché nella mia famiglia è sempre stata una cosa molto importante parlare della Prima Guerra Mondiale, di come l'abbiamo vissuta in questo posto, e quindi anche quando l'ho detto ai miei genitori mi hanno detto guarda vai perché sarebbe un'esperienza davvero importante da fare, anche se all'inizio l'avevo presa molto a cuor leggero, non ci facevo tanto caso. Poi quando sono arrivata là ho visto gli alpini che invece erano molto molto presi e ho aperto gli occhi, ho visto dove eravamo, il paesaggio, il posto, la grotta dove avremmo dovuto dormire, poi ci hanno portato su in trincea, siamo un po' entrati tutti, credo, nel clima.
Al ritorno dalla notte in trincea ho raccontato questa mia esperienza a molte persone, ho dovuto raccontare anche quelle che sono state le mie sensazioni e devo dire che purtroppo solo raccontandole sono riuscito a capire che in realtà quelle che sono state le mie sensazioni non posso esprimerle in nessun modo con nessuno, ma a me in realtà sono rimaste solo delle sensazioni molto momentanee o dei ricordi, per cui in particolare mi è rimasto molto impresso la concezione del tempo. Pensare come in una notte il tempo si è dilatato, è sembrato lunghissimo rispetto a delle persone che hanno dovuto passare magari 3 anni in questi luoghi.
Fra quei ragazzi del 99 che hanno dovuto affrontare la guerra e questi ragazzi del 99 che invece vivono in una realtà fortunata, fortunatissima, ci sono molti elementi in comune, anche se non sembra. Loro stessi sono stupiti quando leggono le pagine, le parole dei ragazzi, di trovarli come loro, con i loro sogni e le loro stesse paure. Loro, ovviamente, i nostri ragazzi adesso hanno altri pensieri, hanno i cellulari, hanno una vita completamente diversa, hanno una velocità di vita, comunicazione, globalità, ma l'animo è rimasto quello e io vedo che i miei ragazzi sono rimasti colpiti da quello che plausibilmente colpiva i ragazzi del 99. L'associazione che ha organizzato il tutto ha avuto un'idea nell'idea, che è stata quella di chiedere alle famiglie dei ragazzi nostri di scrivere una lettera per il proprio figlio o figlia al fronte, in trincea, e questa lettera è stata consegnata ai ragazzi che non erano assolutamente consapevoli, erano ignari di tutto, gli è stata consegnata durante il turno in trincea. Quindi durante il turno in trincea, mentre erano lì da soli nel buio con la loro pila elettrica, hanno avuto il postino di trincea che ha consegnato loro la lettera di papà o mamma, lettere che ovviamente nessuno di noi ha letto, che solo il ragazzo ha guardato, che però erano lettere sui valori veri, e i ragazzi hanno potuto con la loro matita, il foglio di carta se volevano, rispondere ai genitori. Ora, quando un genitore ha occasione di scrivere una lettera a un figlio nella nostra realtà, eppure è qualcosa di concreto, di vero, è un qualcosa di vissuto che questi ragazzi hanno potuto vivere esattamente come 100 anni fa i ragazzi del 99.
Questa cosa qui costò solo sul Carso almeno 200.000 morti. 100.000 di questi caduti sono nel Sacrario, che adesso andremo in qualche maniera a visitare, no? L'importanza di questa avanzata.
Il viaggio a Caporetto e dintorni termina a Re di Puglia, pochi chilometri in direzione del mare Adriatico e Gorizia, dove è possibile visitare un museo di reperti storici, uno multimediale, un sacrario italiano e uno che ospita i morti dell'esercito austro-ungarico. Ogni anno 500.000 persone visitano questi luoghi.
Allora ragazzi, da qua intanto penso che si possa comprendere proprio in maniera perfetta l'idea di grandezza e di monumentalità.
Anche qui incontro ragazzi e insegnanti di un istituto superiore, una scuola di Pordenone, guidati da un esperto storico, Marco Pascoli, autore di numerosi studi e pubblicazioni sulla Prima Guerra Mondiale.
Negli ultimi anni, nell'ultimo quindicennio o ventennio, in Friuli, nel nord-est italiano, e dobbiamo dire anche in Slovenia e in Carinzia, nella parte meridionale dell'Austria, c'è un fiorire di musei che provengono dal basso, diciamo da appassionati, collezionisti, comuni, associazioni che creano dei musei che spesso sono di valore eccellente, sia per i reperti ma anche per l'apparato didattico tematico che li contraddistingue. Come si raccolgono i reperti? Alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia, ha reso totalmente libera la ricerca, la raccolta dei reperti, sempre salve tutte le normative legate allo scavo e anche legate ovviamente al possesso delle armi. Altre regioni invece hanno disciplinato in maniera diversa. Se noi parliamo della nostra regione, appassionati, i reperti li trovano in genere affioranti sul territorio, sono queste collezioni il risultato di decenni di ricerche, e quello che è bello è che questi appassionati mettono a disposizione il loro patrimonio di 10, 20, 30 anni di ricerche alla collettività, perché spesso e volentieri i musei sono sorti così.
Ci sono tante volte che i visitatori che vengono a questo museo hanno una storia del suo nonno, del suo bisnonno, e dicono: ho un oggetto del mio bisnonno a casa, ho un album delle fotografie, se vogliamo prendere, quello è una donazione. Ho un esempio di un visita di un gruppo da Svizzera che sono arrivati a questo museo un anno fa, e un signore è un collezionista, dopo la visita del museo mi è avvicinato e ha detto che lui ha portato quello diario di guerra di Erwin Rommel, per esempio, e le medaglie dell'onore che ha comprato da un soldato 60 anni fa nella stazione ferrovia a Bern.
Qui purtroppo durante la guerra fredda c'era un confine particolare, intenso, un confine difficile, e questo sicuramente ha impedito quello che era un recupero anche delle memorie storiche, e quindi può sembrare che ci sia una riluttanza o una difficoltà o una sottovalutazione di questa straordinaria memoria e presenza anche di fatti bellici importanti.
Ci siamo trovati davanti a scuola con le famiglie che li hanno accompagnati, gli zainoni, l'effetto campeggio, in pullman c'era una confusione da gita scolastica, sovraccitazione, erano incontenibili. Appena scesi dal pullman c'erano i figuranti vestiti con gli abiti d'epoca, gli alpini, i cani da guardia. È stato fatto l'appello loro chiamandoli soldato, soldato, soldato. Ognuno di loro aveva la cartolina finta, ovviamente, con cui era stato reclutato. Sono stati messi in fila e un tenente alpino, un figurante, ha detto loro queste parole: ho chiesto dei soldati, mi sono stati mandati dei ragazzi. Ma vabbè, tanto dovete solo morire.
20 giorni sull'ortica.
Sono intervenuti la professoressa Monica Adami, Marco Pascoli, Antonio De Toni, Bostian Luznik, Tadeshko Ren lungo i sentieri di Caporetto e con una considerazione dello scrittore triestino Paolo Rumiz.
Quando poi che dice che abbiamo
se noi abbiamo letto dei libri e poi andiamo sui luoghi in cui sono avvenute le cose, si crea un cortocircuito fenomenale tra la lettura e i luoghi, specialmente se tu leggi quei testi, soprattutto le fonti dirette, cioè le storie di quei soldati, le narrazioni di quei soldati, in quegli stessi luoghi. Magari avendo sulle spalle lo stesso peso, magari dopo aver faticato come hanno faticato loro, la tua capacità di comprensione si dilata enormemente. Una notte ho piantato la tenda sotto il monte Ortigara, tristemente noto per un inutile, micidiale assalto dei soldati italiani alle postazioni austriache. Quella notte c'era un tremendo temporale e l'eco di quel temporale ha creato una suggestione simile a quello di un grande bombardamento, perché c'è anche questo fattore acustico impressionante che è centrale della memoria, no? L'eco. Stare in quella tenda, sotto il temporale, con l'acqua che filtrava dentro, con quelle stesse letture che a casa mi avevano dato una pallida impressione, lì si riempivano di carne, di vita, di realtà, cioè io diventavo quel soldato nel momento in cui leggevo, lo facevo rivivere. Noi sentiamo anche attraverso la nostra fatica, le nostre scarpe, i nostri piedi, la nostra schiena, la nostra pelle, il nostro fegato, il nostro respiro, i nostri polmoni, noi sentiamo quello che hanno vissuto quegli uomini.